Bentornati a Quattro Terzi, il vostro salotto del cinema. Oggi, insieme a Messer Ippolito, ciao Hippo.
Ciao Ares.
Parliamo di The Zone of Interest, nuovo film di Jonathan Glazer, uscito questo giovedì in sala, tra i 5 candidati come miglior film straniero, se non erro anche candidato come miglior film. Quindi noi siamo pronti, siamo comodi e direi che possiamo cominciare. Eccoci, allora partiamo magari con la sinossi di questo film, che è tratto dall'omonimo libro, sì, che si chiama appunto La Zona di Interesse, The Zone of Interest, scritto da uno scrittore britannico, Amis, non so come si pronuncia in inglese. Fatto sta che anche Jonathan Glazer, che è il regista, ha scritto e diretto il film, che è britannico e che è candidato come miglior regia. Una breve sinossi, perché durante il film noi ruotiamo principalmente attorno a un uomo, e oltre a essere ruotare attorno a quest'uomo, ruotiamo attorno alla propria famiglia, alla propria casa. Quest'uomo è il comandante
Rudolf Hoss,
è il comandante appunto del campo di concentramento di Auschwitz,
e è colui che ha creato Auschwitz sostanzialmente e ha dato ha creato il meccanismo che poi è stato, quindi tutto il meccanismo orrorifico che arriva fino ai giorni nostri è esistito grazie a lui principalmente.
E insieme a lui c'è la sua famiglia, dove tra gli attori e attrici che interpretano i ruoli emerge Sandra Hüller, che non è altro che la protagonista di Anatomia di una caduta, quindi
sì,
vedremo anche lei agli Oscar
candidata
di quest'anno,
esatto, come attrice migliore, attrice protagonista
per Anatomia di una caduta appunto. E tutto quanto si svolge in un arco temporale non definito,
qualche anno comunque,
che comunque ruota attorno appunto a questa zona di interesse e al percorso diciamo di lavoro, la carriera lavorativa che sta appunto svolgendo il protagonista. Quindi questo è, riassumendo, quell'ora e 40 di film che in sé ha un poco svolgimento narrativo, ha una poca storia.
Sì, non è uno di quei film che ti dà date, nomi, personaggi. È molto narrativo, perché non è il principale obiettivo del film.
Esatto.
È raccontare l'orrore e la pragmaticità con cui è stata affrontata la questione. In momenti diversi noi ci siamo resi conto di come il film avrebbe raccontato la storia. Mm-hmm. Io mi sono reso conto all'inizio, nei primi minuti sostanzialmente, c'è un uomo che penso fosse un ebreo che veniva dal campo di concentramento, che porta una sacca con dentro dei vestiti. E questi vestiti poi la madre, diciamo che la moglie di Hoss, li distribuisce tra le badanti sostanzialmente, dicendo: prendetevi quello che più preferite, che meglio preferite. E lei poi si prova un cappotto in camera. Subito lì io mi sono chiesto il perché stesse distribuendo vestiti a persone che riteneva fossero di poco conto. Poi ho detto, boh, magari sono usati. Ci penso ancora e poi arrivo al fatto che sono vestiti delle persone che sono state incarcerate e sono entrate dentro Auschwitz. E la cosa diventa sempre più orrorifica nel momento in cui vedi lei che prova un vestito,
che è un cappotto,
esatto, di comunque una persona benestante che è finita dentro Auschwitz, e come porta questo cappotto minimamente senza far caso alla storia, anche solo che potesse avere questo cappotto, far caso allo spreco, non allo spreco, ma alla sofferenza che c'è dietro a un oggetto del genere, e il fatto di dare solo un valore utilitaristico e legato all'oggetto,
al valore dello status,
cancellando completamente la storia che possa avere in legame con una persona in primo luogo, e secondo cancellare proprio la persona. E questo già è una prima idea di come il film si approccerà alla storia.
Sì, lei si occupa principalmente di osservare che liso, ma che sia un capo in ordine. E la sua sorpresa, anche il suo stupore nel trovare all'interno di una tasca del cappotto un rossetto,
che poi successivamente proverà. Quella è una cosa ancora più inquietante.
È una cosa molto, molto strana, che io non ce l'ho arrivato immediatamente. Ho avuto necessità di distendermi lungo
che
il film.
Anche perché è un'escalation, è graduale, sì. E ci sono sempre più elementi, mm-hmm, che ti fanno prendere sempre di più il distacco emotivo dalla, sì, situazione.
La scena che a me ha dato il via a quello che poi è stato tutto il film, credo che accada pochi minuti dopo nell'arco narrativo, ed è la scena in cui appunto il capo del concentramento riceve nel suo studio privato degli ingegneri, degli architetti, comunque persone che appunto costruiscono cose, e in maniera molto tranquilla, come se stessero organizzando la nuova costruzione di una seconda casa, ok? Sì,
un'infrastruttura proprio.
Erano molto serene, e poi scopri che stanno in realtà parlando di una nuova struttura in grado di avere una metodicità e un meccanismo per cui riescono a gasare molte più persone in molto meno tempo. E in quella scena lì a me è completamente, cioè, mi sono venute la pelle d'oca, perché capisci, poi per me è stata la chiave di volta per tutto il film. Io sono riuscito a comprendere tutto il film meglio, e lo uso per comprendere tante piccole situazioni che poi si distendono lungo il film. Quello è stata per me la prima cosa molto inquietante, mi ha lasciato molto destabilizzato, e mi ha dato il via per pensare a non tanto a quello che è accaduto, che è una cosa tra l'altro molto intelligente e interessante del film, perché ormai quello che è accaduto in tanti film lo abbiamo visto, ma lo abbiamo sempre visto o dall'interno del campo di concentramento o dall'esterno, ma da punti di vista non tedeschi, cosa che uno giustamente potrebbe dire, ma neanche questo è un punto di vista tedesco, perché il libro è inglese e Jonathan Glazer è inglese, però i protagonisti sono tedeschi, e quindi è un punto di vista molto laterale, e di una persona che commette quello che, cioè, se vivi proprio il fatto che chi commette l'atto è il protagonista, e quindi tu non empatizzi, però sei costretto ad avere il suo punto di vista.
Sì, è il protagonista.
E che poi ci viaggi sempre accanto durante tutto il film, non sei mai in empatia con, come può essere l'Arthur della Chimera, ok, che è il protagonista, sei sempre di lato, sei sempre al suo fianco. Però, tornando al discorso, mi è piaciuto molto il fatto che ci sono piccoli elementi che ti fanno capire che queste persone non erano pazze, e quindi non vanno giustificate, cioè, sì, non erano mentalmente instabili, erano molto lucidi, molto consapevoli e molto soddisfatti anche di quello che stavano facendo. In questo è un film estremamente crudo, e credo che sia la bellezza di questo film. Il fatto che inizialmente tu hai 2 minuti di nero con gli uccellini sottofondo, sai che da lì a poco ti arriva una mazzata in faccia, e poi dopo che, cioè, dal primo stacco, diciamo, dalla prima seccata in faccia, poi è tutto un continuo botte.
Secondo me si capisce già dai primi 2 minuti, mm-hmm, diciamo, quanto il film sia crudo, perché ci sono 2-3 minuti di nero,
sì,
ma ci sono dei suoni che descrivono, secondo me, una scena incredibile, perché la prima scena che si vede sono la famiglia Hoss che è sulla riva di un fiume, mm-hmm, che si sta godendo questa giornata primaverile, autunnale o estiva, non è specificato, e subito prima tu senti dei suoni che possono sembrare delle grida, che possono sembrare delle urla, poi lentamente inizi a sentire non mi ricordo se dei macchinari, però il suono lentamente cambia, si aggiungono dei suoni e se ne tolgono altri, e c'è questo continuo mutamento, mm-hmm, fino alla creazione dell'ambiente sonoro della scena che poi vedremo successivamente.
Tendente al bucolico quasi.
Sì, e quindi è come se già ti facesse capire, mentre da qui infatti la zona di interesse, perché mentre là dentro Auschwitz succede tutto quello che sappiamo che è successo, contemporaneamente c'è questa famiglia che apparentemente ignora, mentre invece sappiamo benissimo che il padre è colui che ha creato e che sta dietro e che controlla tutte le marionette, diciamo, e la moglie, bene o male, anche lei, non, dal film
molto
non si capisce.
Molto inquietante il personaggio della moglie, credo che sia...
Dal film non si capisce, ma storicamente si sa che, sì, lei sapeva, e si entra in questa apparenza, in questa bolla, mm-hmm, bucolica, che poi accompagna la famiglia per tutto il film. Infatti noi abbiamo diretto contatto con, diciamo, Auschwitz e l'orrore della Germania nazista attraverso il marito.
Sì.
Tanto che tutti i personaggi che non fanno parte della sfera lavorativa del marito o ignorano completamente quello che succede o vedi la madre della moglie, se ne rendono conto e scappano.
Un punto interessante, cioè un punto, un personaggio interessante.
Molto, molto.
La madre della moglie. Sia per questa cosa qua che è consapevole come tutti gli altri, il resto sono consapevoli, però è bello il mutamento che ha questo
però
personaggio.
Sai, lei arriva, parliamo solamente del film senza fermarci troppo dal punto di vista storico, però lei arriva con la convinzione che secondo me è più politica o di propaganda. Quindi lei sostanzialmente lavorava per una famiglia
ebrea,
cioè, esatto.
Era la donna del servizio di una famiglia ebrea,
esattamente, e quindi lei pensa che ci fosse chissà quale gioco, chissà quale cospirazione dietro degli ebrei, cioè credeva ancora un po' a questa favoletta. Nel momento in cui si rende conto che bruciano sostanzialmente gli ebrei nel campo di Auschwitz, lei scappa, perché scappa dall'orrore, scappa dalla realtà alla fine. Cioè è una di quelle persone che magari all'inizio ci poteva credere senza farsi troppi problemi dietro a quello che realmente succedeva.
Ciò che accadeva,
esatto,
veramente.
Ma che poi alla prima minima idea di quello che potesse realmente succedere scappa, prende e se ne va.
Sì, è un personaggio molto interessante perché... è un po' cioè il resto della società, cioè incarna il resto della società che non sono in questo film i militari o comunque le persone consapevoli di ciò che stava accadendo. E è un personaggio chiave perché è l'unico che ti fa avere un briciolo di speranza nell'umanità, cioè è un personaggio positivo perché comunque puntava a... cioè lei era contenta che la figlia... fosse sposata con questo ragazzo con cui sta insieme da quando avevano 17 anni, con cui ha costruito una famiglia, che oggi però è diventato il capo del campo di concentramento di Auschwitz. E quindi la madre, non essendo consapevole di ciò che accadeva, era contenta per la figlia perché la vedeva sistemata, aveva raggiunto un livello sociale che la madre non aveva ancora raggiunto. Infatti c'è una scena in cui è esemplificativo sia il fatto che la madre si gode dei privilegi della figlia, ma allo stesso tempo il momento di realizzazione, che è quando si risveglia in giardino sulla sdraio,
cioè,
sul
vero,
lettino,
bello, molto bello.
E si sveglia, è il momento di click, cioè lì c'è il click del personaggio, e poi nelle scene successive si sveglia nella notte e si rende conto di quello che stava accadendo, perché in faccia alla sua finestra, oltre le mura, c'era... cioè c'era il fuoco che si vedeva da parte, cioè dei forni acceso, e quindi si vede che non si vede la scena in cui lei prende e se ne va, però te lo fanno capire in una maniera estremamente sottile e molto bella,
che è un filo rosso che collega tutto il film. Cioè questo sottointendere, questo far capire molto sottile, ma che nel caso non l'avessi capito arriva in maniera più decisiva, e comunque è chiaro tutto il film, però ha secondo me un'eleganza, una compostezza nel spiegarti qualcosa di tremendo, di terrificante, agghiacciante, riuscendo a fartelo capire, riuscendo a farti empatizzare con questa situazione. È come se fosse quasi un monumento gigantesco, davanti al quale tu non puoi porre alcuna critica, perché è come se fosse uno degli specchi più fedeli di quello che è accaduto, e quindi di per sé non puoi fare altro che complimenti fare dei complimenti alla capacità artistica di rendere giustizia a una situazione così tragica.
Sì, che tra l'altro è incredibile, riprendo il discorso dei suoni, il fatto che non vediamo mai l'interno del campo e non vediamo mai del sangue, cioè non si vede sangue, non si vede...
Si vede all'inizio, quando c'è l'ebreo che lava, c'è un ragazzo che prende gli stivali, c'è quella scena inquietante, inquietantissima.
Sì.
All'inizio
è vero.
C'è il protagonista sostanzialmente che entra in casa con dei colleghi, mentre
che è la scena che anticipa quella che ti ho raccontato,
esatto.
Sì, sì, sì.
E c'è quest'uomo che prende gli stivali, li pulisce, si vede che sono sporchi di sangue, poi li porta a una serva che a sua volta li lascia davanti allo studio. C'è anche lì questo meccanismo, questo orologio, e che ti rende poi, è un esempio piccolo di qualcosa di molto più grosso, che è la casa, che è Auschwitz, che è stato il Reich. Quindi questa precisione chirurgica verso qualcosa di terribilmente angosciante.
Tra l'altro una cura maniacale nel ordinare tutte le cose in determinati tempi.
Nel disinfettare.
Tempi. Anche quella è una parentesi interessante, la toccherei.
Il disinfettare il terrore dell'ebreo proprio. Mm-hmm. C'è una scena che fa parte di tutto un quadro di scene sostanzialmente. Ci sono il padre con i figli che vanno a fare un giro in canoa su questa barchetta, e a un certo punto il padre, mentre sta pescando, si rende conto che c'è una mandibola che galleggia, un pezzo di mandibola. Si rende conto che lanciano gli scarti, le ceneri e i pezzi di ossa dei morti dentro il fiume.
Si scaricano tutto
all'interno
del fiume.
Che passa davanti a casa loro. Quindi lui decide di scappare con le figlie, torna a casa e si lavano egregiamente tutti. C'è questo proprio senso di pulizia e di sporcizia contemporaneamente, e che è paradossale, perché lei appena vede il rossetto ricollegandogli,
esatto,
non si fa minimamente nessun problema legato a quello che può essere l'igiene. E quindi c'è questo sottile alternarsi tra un odio, ma che è anche uno schifo, che anche
è
legato...
quasi anche una paura, cioè che,
esatto,
quindi ti vai a capire a che livello di odio sei arrivato, cioè tu vivi nel terrore di un qualsiasi contatto, che poi è forse consapevole anche di essere razionale, data la scena che mi ricollega sempre alla pulizia, la scena non dichiarata ma intuibile in cui lui ha un rapporto con una prostituta ebrea, che qua mi sento di mettere i puntini su lei, nel senso che non possiamo definirla una prostituta, dobbiamo definirla una persona schiavizzata, e che probabilmente l'unico modo e l'unica via per
sopravvivere,
sopravvivere era quella. E lui, dopo aver avuto il rapporto con lei, va addirittura nella cantina della casa lontanissimo e si lava, però fa vedere come fosse una cosa abitudinaria, era rituale.
Sì, perché effettivamente apre dei cassetti che sono pieni di stracci e ne ha più di uno.
E vedi che anche i movimenti che fa sono molto rituali, che si ripetono, però lui è ossessionato dalla pulizia, e come tutto il resto del film c'è questa ossessione verso la pulizia. Ha sempre attaccato, cioè sempre argomentando sulla pulizia e portando avanti il discorso che dicevi del lavaggio degli stivali, c'è la scena, e che quindi è un personaggio che interpreta una persona ebrea che deve lavare un abito di un tedesco dove c'è il sangue di ebrei. C'è anche la scena, appunto, dove i bambini vengono lavati all'interno di una vasca, e da, appunto, dopo il ritorno fatto dal fiume, che quindi erano sporchi di cenere, di resti umani, e i bambini vengono lavati di tutto punto, ci sono due persone che li lavano, badabim badabam. Fatto sta che poi la vasca deve essere pulita, perché si sono lavati i bambini, si sono fatti il bagno, però comunque la vasca resta con la cenere, piuttosto che altro che avevano indosso, non viene fatto vedere l'interno della vasca. Fatto sta che c'è una ragazza,
è una badante che, esatto, indugia,
che essendo molto probabilmente ebrea, nel film non viene specificata,
ma secondo me è un defender per non entrarsi,
esatto,
nell'argomento.
Cioè non viene specificato la cultura delle persone, cioè l'origine delle persone all'interno della, che erano,
cioè,
schiave.
L'unico il collegamento è quando la madre chiede alla figlia, quindi alla,
esatto,
moglie, ma tieni degli ebrei in casa, lei dice no, figuriamoci, è gente del posto.
È gente del posto.
Che secondo me quello è un modo per giustificarsi, è molto probabile che lo fossero.
Esatto.
Però il film non si addentra troppo.
Sì, e il fatto che la ragazza sia in ginocchio a dover pulire la vasca, e quindi è molto simbolica anche il fatto che lei debba pulire i resti dei propri cari in un qualche modo.
Che per altri è sporco.
Esatto.
Quindi è ancora peggio.
Sono scene veramente forti.
Sì.
È un film.
Simbolicamente proprio.
Sì, è un film in tutto ciò, in questo essere crudo e tetro, nel suo essere un film è godibile perché c'è la maestria, la capacità di raccontare queste cose in una maniera così cruda, ma così...
composta, non so.
Sì, cioè è tutto educato, sì. Cioè c'è garbo in quello che viene raccontato. E quindi tu spettatore, più che inorridito, ti senti in dovere di ascoltare e poi dar voce all'interno di te, o parlandone in giro, facendo come siamo noi, di comunque non dimenticare, di dar memoria. E quindi un film di una maestria, cioè se penso solo alla parte cinematografica, è un film che a me ha colpito tremendamente.
Sì. Cioè,
oltre che essere un bel film con un bel messaggio, un bel tema, trattato in un gran modo, è proprio anche una gran regia. E qua ci potrebbe essere, per alleggerire un attimo il carico, due punti su dei tecnicismi, perché anche a livello tecnico è un film curioso.
Sì, 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 è molto curioso. Tanto che non voglio azzardare assolutamente il paragone, però sono state sparse più telecamere all'interno del film che hanno controllato da remoto, in modo da
non essere in mezzo ai piedi, ecco.
Esatto, e da creare un ambiente che fosse sovrano per gli attori. E tanto che ci sono molte situazioni quotidiane, c'è un cane che è sempre in mezzo.
Interessante la figura del cane.
Poi ci sono anche tanti altri elementi, modi di fare, atteggiamenti, movimenti che riconducono tutto a una normalità.
Mm-hmm.
Questo film ti dà senso di normalità. E come abbiamo detto, è un film che non giustifica, è un film che non dà troppe colpe, si muove in maniera molto sottile sul filo del rasoio, quasi come fosse documentaristico.
Molto.
Cioè noi siamo uno spettatore all'interno della scena, la fotografia non è curata, nel senso che non è estetica, non ti vuole colpire.
Non è autoriale.
Perché è cruda. Io inquadro così in questo modo perché succede così. Sì. La camera è esattamente di fronte al soggetto, si seguono le linee, magari i terzi, giusto queste regole, però...
Sì, le regole base, ecco.
È nuda e cruda, e questa cosa è stupenda perché sposa perfettamente il film. È come se fosse, non me ne vogliate, un grande fratello. Nel senso, noi siamo proiettati in una situazione e possiamo vedere, possiamo cambiare webcam, telecamera e renderci conto che è tutto in diretta, è tutto dal vivo e è successo tutto quanto. Non ci sono stacchi, non c'è un montaggio, è quasi tutto buono alla prima. Cioè c'è ad esempio una scena che mi aveva colpito, banalissima, dove ci sono madre e figlia che stanno passeggiando per il giardino e a un certo punto c'è il cane che salta sulla tavola e inizia a mangiare quello che avevano lì per la merenda. In un film non succede quasi mai, perché hai problemi di continuità, devi addestrare il cane. Ci sono tantissimi problemi legati a questo, però questo è un elemento che ti dà un'idea di realtà, di realismo, che si sposa con tutto il resto.
Sì, guarda, ci sono dei punti che secondo me sono incredibili per quanto riguarda il realismo e la consapevolezza. Cioè, la consapevolezza dell'atrocità di ciò che sta avvenendo avviene, a parte come abbiamo già parlato della figura della madre, ma nella figura sia della moglie, quindi del personaggio interpretato da Sandra Hüller, sia in lui, che di lui lo sai che è consapevole perché cavolo l'ha creato lui, cioè è come se fosse un po' ironica la cosa se non fosse consapevole. E della moglie anche sai che è consapevole, però proprio la cosa di dire non c'è via di scampo neanche per la moglie, cioè è colpevole tanto quanto lui, la scena in cui la madre di lei se n'è appena andata e la tavola è apparecchiata per fare la colazione per due persone, appunto per Sandra Hüller e per sua madre. La tavola è stata apparecchiata da una ragazza che fa loro servizio e tutte in casa, tutte le ragazze barra donne che fanno da loro servizio sono consapevoli che la madre ha portato via i tacchi. Sandra Hüller no, e quindi continua a chiamare sua madre per farla venire a fare colazione assieme. La fanno colazione, cioè lei la chiama, allora poi scopre perché viene avvisata del fatto che sua madre se ne sia andata. E allora ordina a, diciamo, alla serva che in quel momento è in cucina di portare via il piatto e tutto ciò che era apparecchiato per una seconda persona. Porta via le cose e mentre sta portando via le posate, Sandra Hüller la guarda e dice se ti sei presa a gioco di me, ti faccio mettere in un forno da mio marito. È una cosa di un'atrocità che non è bullismo, non è un atto di bullismo, cioè non puoi sentirti rinchiudere questa frase in un atto di bullismo, ma neanche di quello di maltrattamento a parte dei servi. Cioè non sono cose che noi siamo abituati a vedere nei film, e dici vabbè, la solita cosa.
Sì, non è tolto il discorso, non ci si deve scherzare, è seria.
No, sì, è una roba incredibile.
È una cosa inquietante.
Quindi ha una pesantezza incredibile. L'altra scena che è il finale del film, l'altra scena di lui, della presa di coscienza di tutta la scena delle scale, con poi la parentesi che si apre sul finale e poi la sua decisione di scendere le scale, così credo di non aver spoilerato niente. Quella è ne parlavamo in motorino tornando qua in studio per fare l'episodio, è la sua vera presa di consapevolezza, cioè era già consapevole, non c'era bisogno, ma lì è proprio prendere non un ordine ma la scelta, quindi non sei più imputabile come persona non pensante che rischiava e che sì, hai eseguito gli ordini, ma proprio come essere umano pensante.
Ci ha preso pienamente le responsabilità.
E lui è davanti a un bivio, una scelta e poi...
Ma infatti, fatto curioso che ha colpito tutti... principalmente la scrittrice della banalità del male è l'idea che c'è stata prima e dopo i processi. Cioè non c'è mai stato un generale tedesco, cioè comunque sono stati pochissimi, perché la maggior parte delle persone si giustificava dicendo ho fatto ciò che mi è stato detto, ho fatto ciò che doveva essere fatto. Si giustificano tutti neanche riparandosi, perché tutti comunque con orgoglio e determinazione lavoravano per un fine comune, che fosse politico, che fosse di un ideale, ma comunque...
Sì, avevano tutti un ideale.
Esatto. E il film questo te lo fa capire senza nascondersi dietro a nessun giro. E però un'altra cosa che fa il film è renderti l'ipocrisia di questi personaggi. Perché a un certo punto c'è il padre che racconta ai figli Hansel e Gretel dei fratelli Grimm, e quella scena è stupenda perché nel film noi siamo resi partecipi del momento in cui la strega vuole bruciare i bambini, vuole cuocere i bambini, sì, e lui racconta questa favola che è stata scritta da due scrittori tedeschi che in quel momento saranno stati i capisaldi della cultura tedesca, e facendo lui esattamente la stessa cosa con un popolo intero.
E in tutto ciò, mentre c'è il voice over del padre che racconta, vediamo una ragazzina polacca che in una qualche maniera riesce a portare del cibo, che vediamo essere dei frutti, a tutte le persone che poi avrebbero dovuto lavorare nei campi, e le nasconde all'interno delle carriole oppure le mette dietro le pale. E è molto bello il fatto che in tutto ciò lei riesca a trovare un brano che poi ripropone a pianoforte, sì, che fa da colonna sonora, e tu non senti cantare.
Però vedi i sottotitoli.
Però ci sono i sottotitoli.
Che è sulla libertà, mi sembra.
Sì, ed è un pezzo molto interessante su cui si può anche ragionare, pensare tanto. Io personalmente ci ho visto dar voce a persone che non hanno voce, non usando la voce, è un gioco di parole, però è una cosa che a me ha emozionato molto, è molto...
Sì, è molto delicata nel, diciamo, in questa sua crudezza. E tra l'altro la ragazza è raccontata visivamente con l'utilizzo, non sappiamo se semplicemente del negativo, cioè se è stato poi dato effetto negativo in post-produzione.
Quindi bianco e nero però ribaltato.
Esattamente.
Quindi lei compariva tipo bianca, fosforescente.
Esatto.
Sul
oppure
fondo nero.
Camera infrarossi, non sappiamo. All'inizio pensavo fosse il racconto che il padre fa alle figlie, quindi la storiella della buonanotte, mentre invece poi è una situazione parallela. Poi in realtà mi sono fatto anche questo trip, cioè quindi è il negativo, noi stiamo vedendo il positivo, quindi come non si dovrebbe fare, mentre invece il positivo è la speranza, quindi questo bivio in cui è anche la pellicola che si fa voce dell'etica, quindi di quello che si può e non si può fare.
È anche utilizzato come bolla il colore, nel senso bolla inteso racchiuso in una bolla, perché quando sei dal punto di vista dei tedeschi, quando sei nella zona di interesse, quando sei all'interno di comunque quando si radunano tutti i capi tedeschi, è tutto a colori, l'unica scena in bianco e nero, in negativo più corretto, è quando c'è protagonista questa ragazzina polacca. E infatti è molto bello nel montaggio la scena in cui lei rientra a casa e c'è l'alternarsi di due inquadrature, una da fuori e una da dentro. Quella da fuori è in bianco e è in negativo, quella da dentro è a colori e poi c'è di nuovo quella da fuori. E, che sono persone che abitano nella zona di interesse pur non essendo interessate, però erano persone che, cioè come se vicino a casa tua iniziassero a costruire e tu abiti lì, non, sei rimasto lì. Quindi non sono persone colpevoli, anzi sono persone che in modo un po' partigiano provano a dare un supporto per quel che possono. E ti volevo chiedere la tua scena preferita, cioè quella che ti ha colpito di più.
Allora, la mia preferita è il finale, perché non tanto legato alle scale, ma la sequenza che ci porta ai giorni d'oggi mi ha devastato. È senza musica e è incredibilmente forte, perché tutto il film sostanzialmente verte su questo senso che abbiamo già ripetuto più volte, che si aveva delle persone, cioè quindi trattarle come oggetto, trattarle come schifo quasi,
non
avere ribrezzo, esatto.
Ma neanche esseri viventi.
Ti dà proprio questo senso di disumanizzazione che c'è stato. E alla fine di tutto ciò, senza che tu non veda mai realmente oltre questo muro, senza che tu sia mai reso partecipe di quello che è successo ad Auschwitz, ti ritrovi sostanzialmente l'apertura del museo ai giorni d'oggi con quelle 3-4 persone che puliscono per preparare il percorso ai turisti, e tu vedi prima in queste stanzone gigantesche che riconosci essere i forni, e ti ricolleghi al discorso e pensi con in sottofondo il dialogo dei generali che progettano i forni ottimizzati. Poi andando avanti vedi che puliscono la stanza dove ci sono le valigie, vedi tutte queste valigie accatastate e per ogni valigia tu pensi che è stata spesa una vita. Poi dopo vedi i guanti in cuoio e c'è un'escalation che dura tipo circa 5-10 minuti, ma forse anche di più, dove ci sono semplicemente queste persone che puliscono e spazzano via la polvere. E tu pensi a quante anime sono passate di lì, pensi all'orrore che c'è stato e è incredibile, secondo me, proprio dal punto di vista anche solo registico, come riesca a raccontarti tutto questo, a farti provare tutte queste emozioni con pochissimo. E poi c'è ovviamente anche un collegamento, che è quello che stavi dicendo tu prima, cioè quello si ritorna al passato, che è una cosa che a tutti e due non fa impazzire, quindi questo salto presente-futuro, rischio anche un po' Babylon che c'era stato. Quindi che si rischi di osare, di fare un po' troppo, perché sostanzialmente c'è nella penultima scena c'è il generale che sta scendendo le scale perché deve andare a festeggiare e sta crescendo, con la sua carriera sta salendo in vetta sostanzialmente, e lui è arrivato a un punto di come dici tu, di consapevolezza.
C'è un bivio di scelta.
Ma era molto interessante la lettura che mi avevi fatto in motorino.
In motorino. No, era il fatto che lui viene, mentre sta scendendo le scale, che ha dei problemi fisici.
Dei conati di vomito.
Dei conati di vomito. Viene a un certo punto, in un ballatoio, viene attirato da un rumore, quindi si ferma, si volta, quasi a guardare direttamente in camera. Da lì c'è il taglio e tutta la sequenza di immagini all'oggi. A ciò che stanno facendo le persone che stanno preparando, stanno pulendo il museo, quello che da campo di concentramento è diventato il museo che oggi conosciamo. E a me, come detto, non fa impazzire di solito questo salto temporale. Lì mi è piaciuto perché l'ho voluta vedere come la sua possibilità di vedere avanti e di prendere una decisione, perché nel film lui viene commissionato di un ruolo in cui poi commette un vero e proprio, da lì in poi inizia il vero e proprio genocidio. Questo viene fatto passare nel film, perché si parla di numeri alti, e quindi lui è come se avesse la possibilità di vedere nel futuro e di poter scegliere di non commettere quello che poi in realtà è stato commesso, e quindi di rendersi conto di cosa sta andando a fare, e quindi può scegliere o, tra virgolette, in modo simbolico, di percorrere il corridoio, oppure di voltarsi e continuare a scendere le scale, che sono completamente buie, quindi come se simbolicamente anche qua potesse scendere completamente all'inferno e nel buio più totale commettere quello che poi è stato commesso. Tanto è vero che il film, essendo reale, essendo pulito, essendo coerente, gli fa scendere le scale senza pensarci due volte, senza lasciare il dubbio allo spettatore, no?
Scendendo da una situazione di luce a una situazione di buio,
che è molto interessante. Sì, quella è molto molto interessante anche a livello qua sempre fotografico, registico.
Sì.
La mia scena preferita è una scena normale. Cioè, normale, vabbè, all'interno del film non è la scena costruita in maniera così empatica, così ad hoc. È una scena verso la fine, però manca ancora un bel po'. Ci sono i due figli, i maschi, del capo del concentramento, che è inverno e stanno giocando in giardino accanto alla piscina. E è molto bello il fatto che i bambini dicono e fanno cose per cui tu innesti il paragone con ciò che all'interno è dall'altra parte del muro, perché i bambini dicono che bella la neve, mi piace, mi piace giocare, però che freddo, e tu inevitabilmente pensi a chi è
la gente che congelava nei campi,
a chi è dall'altra parte del muro, che c'è sicuramente un bambino che...
Ma anche solo dall'inquadratura, perché tu vedi il muro e quindi sai direttamente ci pensi.
E c'è sicuramente di là un bambino che prima di quel fatidico destino amava l'inverno, amava giocare con la neve. A chiunque piace giocare con
perché
la neve.
Perché tanto poi non ti congeli, perché puoi andare a casa a scaldarti.
Esatto.
Non è un problema.
Non è un problema se mangi, ti nutri, ti lavi, hai igiene e poi non sei destinato a quelle cose. E da questa situazione qua, il fratello grande sembra che inizi a giocare col fratello piccolo, lo prende, e in giardino c'è una serra e lo chiude dentro la serra a forza e chiude la porta. E tu pensi, classico gioco tra fratelli maschi, c'è un po' di contatto fisico, l'ha rinchiuso lì dentro per fargli un dispetto, soltanto che poi c'è il cambio in quadratura, si va su la figura del fratello maggiore che è fuori dalla serra con il fratello minore all'interno della serra, e senti soltanto il fratello, vedi e senti il fratello maggiore che la bocca fa un doppio suono che è il suono che fa il gas quando esce, e quindi è come se il fratello maggiore stesse gasando il fratello minore all'interno della serra. È stata una cosa molto agghiacciante per me, perché è come se il bambino non potesse avere possibilità di comprendere che è una cosa atroce quello che fa il padre.
Tu l'hai vista come un gioco?
L'ho visto come un emulare il mio, cioè il mio ideale.
La tua figura di riferimento.
Sì, che finché sei un bambino è una cosa che puoi giustificare, a un certo punto entrano tutti i dubbi filosofici esistenziali, sei colpevole o no, quello no, non
sì,
sta a noi.
Io l'ho vista più come sostanzialmente una metafora. Mm-hmm. Perché l'ho vista, ahimè, diciamo anche un po' dal background, non ho potuto non vedere Caino e Abele. Mm-hmm. Quindi non ho potuto non vedere l'uccisione del fratello, quindi anche l'uccisione di una fratellanza, e di conseguenza la prova, che si può anche trasportare ad oggi, sì, di quelle che sono le guerre, di quelle che ci sono gli omicidi, partendo dagli omicidi fino ad arrivare ai genocidi. Quindi può anche essere una lettura eccessiva, però secondo me è un esatto esempio portato in una situazione proprio piccola di quello che alla fine poi è stato. Quindi un genocidio inutile, sofferente
e un fatto di storia che purtroppo è avvenuto. Va bene, grazie Ippo per questo episodio.
Leggero.
È stato un film sicuramente emotivo, sicuramente un gran bel film. Da vedere, qualsiasi sia il proprio punto di vista e per qualsiasi motivazione, probabilmente a oggi ci sentiamo di dire nelle nostre previsioni personali che sarà il vincitore del miglior film straniero o miglior film internazionale, come l'hanno
soprannominato. Cioè, me lo auguro. Lo auguro e lo spero tantissimo.
E quindi chissà se vincerà anche qualche altro premio, è candidato a ben 5 premi, lo scopriremo guardando gli Oscar, che sono a marzo, tra il 10 e l'11 marzo, e quindi niente, noi siamo arrivati alla fine, grazie ancora Ippo.
Grazie a te.
Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, o sulla vostra piattaforma streaming audio preferita sulla quale ci state ascoltando. Noi ci sentiamo sabato prossimo, sempre qui su Mark Magazine.